2. Dunque fui civilmente cacciato di casa e la mia vita cambiò. Non in meglio, anche se non me ne resi conto subito. Per i primi mesi, anzi, ebbi una sensazione di sollievo e un sentimento quasi di gratitudine nei confronti di Sara. Per il coraggio che aveva avuto e che a me era sempre mancato. Insomma, mi aveva tolto le castagne dal fuoco, come si usa dire. Avevo pensato tante volte che quella situazione non poteva durare e che dovevo fare qualcosa. Dovevo prendere un'iniziativa, trovare una soluzione, parlarle onestamente, fare qualcosa. Però, siccome ero un vigliacco, non avevo fatto niente a parte afferrare le occasioni clandestine che mi erano capitate. Certo, se ci pensavo, le cose che mi aveva detto quella mattina mi bruciavano. Mi aveva trattato da mediocre e da piccolo vigliacco. E io avevo subito senza reagire. Ecco, nei giorni successivi a quel sabato, anzi quando già ero andato a stare nella mia nuova casa, pensai più volte a quello che avrei potuto rispondere, insomma, per mantenere un po' di dignità. Mi venivano in mente frasi del tipo: non voglio negare le mie responsabilità, ma ricordati che le colpe non sono mai tutte da una sola parte, e cose simili. Fortunatamente, ciò accadde solo a distanza di giorni, appunto. Quel sabato mattina rimasi in silenzio e perlomeno evitai il ridicolo. Dopo un po' comunque smisi e mi rimaneva solo qualche fitta dentro. Quando pensavo a dove poteva essere Sara in quel momento, a cosa stava facendo, a con chi si trovava. Ero molto bravo ad anestetizzare queste fitte e a farle sparire rapidamente. Le ricacciavo là dentro da dove erano venute, anzi più in profondità, più nascoste. Per qualche mese feci una vita senza regole, da single di prima nomina, una cosiddetta vita brillante. Frequentavo compagnie improbabili partecipando a feste insulse, bevendo troppo, fumando troppo, eccetera. Uscivo tutte le sere. Rimanere solo a casa era un'idea insopportabile. Ebbi alcune fidanzate, naturalmente. Non ricordo una sola conversazione avuta con una sola di queste ragazze. In mezzo a tutto questo, si tenne l'udienza per l'omologa della separazione consensuale. Non ci furono problemi. Sara era rimasta nella casa, che era sua. Io avevo cercato di tenere un atteggiamento dignitoso, rifiutando di portar via mobili, elettrodomestici, insomma, qualsiasi cosa non fossero i miei libri, e nemmeno tutti. Ci incontrammo nell'anticamera del presidente del tribunale che si occupava delle separazioni. Era la prima volta che la vedevo, da quando ero andato via di casa. Aveva tagliato i capelli, era un po' abbronzata e io pensai a dove poteva essersi abbronzata e con chi potesse essere andata ad abbronzarsi. Non fu un pensiero piacevole. Prima che potessi dire nulla, lei si avvicinò e mi diede un bacio leggero sulla guancia. Questo, più di ogni altra cosa, mi diede la sensazione dell'irrimediabile. A 38 anni appena compiuti, stavo scoprendo per la prima volta che le cose finiscono davvero. Il presidente cercò di farci riconciliare, come gli imponeva la legge. Noi fummo molto educati e civili. Parlò poco, solo lei. Avevamo deciso, disse. Era un passo che facevamo con rispetto reciproco, serenamente. Io stavo zitto, annuivo, e in quel film mi sentivo l'attore non protagonista. Tutto finì molto rapidamente, visto che non c'erano problemi di soldi, di case, di bambini. Una volta fuori dalla stanza del giudice, di nuovo lei mi diede un bacio, quasi sull'angolo della bocca questa volta. «Ciao», disse. «Ciao», dissi, quando lei già si era girata e andava via. «Ciao», dissi di nuovo al niente dopo aver fumato una sigaretta appoggiato al muro. Me ne andai quando mi accorsi degli sguardi degli impiegati che passavano. Fuori era primavera.